un'articolazione in due parti, di cui la prima, una parte di carattere contenutistico, diciamo la fornitura di alcuni dati e di alcuni spezzoni del dibattito sul problema della corsa agli armamenti, relativi sia al quadro internazionale sia alla situazione italiana. Quindi parte prima 1A e 1B. Da questa fare seguire la seconda parte, che è una parte essenzialmente metodologica e che ho intitolata le fonti. Anche qui una parte 2A, le fonti estere, e una parte 2B, le fonti italiane. Quindi se siete d'accordo, potremmo appunto rinviare alla fase finale questo aspetto, a mio parere almeno altrettanto importante quanto quello dei contenuti, quello che attiene cioè a dove trarre l'informazione, possibilmente dove trarla quanto più possibile da soli, direttamente dalle fonti che elaborano questa informazione, cioè che la creano piuttosto che si limitino a divulgarla. D'altra parte forse può essere utile iniziare con un minimo di punto, un minimo di bilancio da operare in questa realtà così complessa, così contraddittoria, così controversa, che va sotto il titolo di corsa agli armamenti. Che cos'è la corsa agli armamenti? È difficile, forse sotto l'apparente banalità di questa espressione ormai entrata nelle orecchie di tutti noi, dare, proporre una soluzione definitoria, definitiva, se mi passate il gioco di parole, nel senso cioè che mentre è intuibile il significato di questa espressione, corsa agli armamenti dà proprio la sensazione di una situazione dinamica, non statica, quindi non la fotografia di una situazione ma la interpretazione di una tendenza che appunto tutta il carattere concitato e frenetico di una rincorsa, cioè di una applicazione del vecchio paradosso di Achille e la tartaruga, per cui tra questi contendenti, tipicamente fra i due contendenti Est e Ovest, Unione Sovietica e Stati Uniti, si stabilisce un meccanismo che è stato altre volte anche definito con la metafora della spirale, cioè di un movimento circolare, non tuttavia di eterno ritorno alla vico, ma di crescita verso l'alto, una spirale verso l'alto, verso dimensioni sempre più ampie, sempre più impegnative e quindi anche sempre più rischiose. O corsa o spirale, il senso è comunque molto chiaro, è quello cioè appunto di un processo dinamico, di un processo nel quale, come in tutti i processi dinamici, sarebbe interessante scoprire qual è il punto di partenza e chi per primo eventualmente lo ha iniziato. Bene, dirò subito che io dovrò deludere un'eventuale curiosità del genere, perché non sono in grado, e dubito che qualcuno sia in grado, di definire in modo compiuto e assolutamente incontrovertibile come è iniziata la corsa agli armamenti e soprattutto chi l'ha iniziata. Dando un'occhiata alla storia, anche soltanto alla storia moderna, noi vediamo che da sempre, per quello che attiene alla tradizione a cui apparteniamo, quella del mondo occidentale, da sempre il potere politico, il potere politico in ambito internazionale, è stato diviso da due o più parti, due o più soggetti che hanno a lungo conteso fra di loro, da soli o in alleanza con altri, per la conquista definitiva e assoluta di questo potere. Sia questo un bene o sia questo un male, dall'epoca dell'impero romano nel mondo occidentale mai nessuno ha raggiunto questo livello di totalità, questo livello di assolutezza. Ci si è approssimata in varie fasi della storia moderna, e parlo solo, ripeto, della storia moderna, ora questa, ora l'altra potenza. Abbiamo avuto un periodo di egemonia francese nel XVII secolo, abbiamo un periodo di transizione nel XVIII secolo con l'emergere della nuova potenza insulare che è la Gran Bretagna, abbiamo un secolo, il XIX, dominato dalla Gran Bretagna, ma mai in modo che possa dirsi che una sola potenza ha raggiunto questo dominio assoluto. Francia e Gran Bretagna a un certo punto, prima ancora nella storia, Inghilterra e Spagna e Portogallo, e poi in seguito Inghilterra e Germania sullo scorcio di 8-900, bene, sono tutti poli, tutte potenze in rivalità tra loro e per, in competizione per il controllo totale o parziale del potere politico internazionale, che ricorrono come strumento per questa loro competizione alla forza fisica organizzata in un'istituzione che è l'istituzione militare, le forze armate, l'esercito, la marina, e in mezzi materiali di cui questa forza armata si dota, che sono appunto le armi. Tuttavia, ecco, a mio parere sarebbe banale interpretare la corsa agli armamenti come un effetto puramente speculare, che certamente esiste, ma non può essere interpretato come il definitivo. L'effetto speculare è quello per il quale ciascuna delle parti tende a vedere l'altra come aggressiva, a sopravvalutarne le capacità di offesa e quindi ad attrezzarsi lei stessa, sotto voce di difendersi, a mettere a punto strumenti a sua volta offensivi. È la logica della strategia. Ogni disciplina, ogni materia che a sua volta riflette ogni diverso tipo di realtà ha i suoi codici e i suoi linguaggi. Uno dei codici e dei linguaggi più paradossali che noi troviamo in ambito umano è quello della strategia. Paradossale ma non falso, nel senso cioè che è estremo, sfiora l'assurdo, può sembrare illogico, ma esprime indubbiamente una componente della realtà umana. Ecco, questo sia chiaro, io personalmente sono un pacifista relativo, sono un pacifista politico, sono un pacifista che condiziona, questo così è, la mia, è il mio assunto di valori così che vi dichiaro, condiziona questa interpretazione della teoria e della pratica, la condiziona ad altri valori, o meglio tenta di conciliarla con altri valori. Non è quindi un valore assoluto la pace, a mio parere, non è un valore assoluto se disgiunta da una serie di altri valori, tra cui principale la giustizia sociale, ma anche evidentemente la libertà. Scusate la digressione, torniamo allora a questo discorso speculare. La logica tipica della strategia, questa stranissima materia di cui si vedono questi strani personaggi che consigliano il principe moderno, consigliano il presidente degli Stati Uniti o il segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, militari o civili che siano, questi strateghi si muovono usando il linguaggio e i codici di riferimento appunto delle dottrine strategiche. Il principale, più condiviso da tutti di questi assunti è la logica del cosiddetto worst case, del caso peggiore. La logica cioè rispetto alla quale ogni azione che un governo, quindi un uomo di governo, deve intraprendere è ispirata a un'analisi della realtà contestuale e in particolare della sua controparte, una realtà non ispirata a un'immagine la più realistica possibile dei fatti, ma volutamente al peggiore degli scenari che sia concepibile. Il discorso è questo: nel momento in cui un analista del Pentagono cerca di interpretare la minaccia vera o presunta che proviene dall'Unione Sovietica, non si limita a ricostruire un quadro della minaccia definito realistico, cioè come il più probabile. Egli per definizione, ed esplicitamente se è una persona onesta, vi dirà che lui compie un'analisi della minaccia non possibile, ma l'analisi della minaccia peggiore e più pericolosa che sia possibile concepire. Questo cosa significa? Questo significa attribuire alla controparte una volontà politica tendenzialmente negativa o aggressiva e attribuire contemporaneamente la capacità tecnica di attuare questa volontà eventualmente aggressiva. Quindi il discorso delle guerre stellari è un discorso che anche esplicitamente nelle dichiarazioni dell'amministrazione americana non è teso tanto a neutralizzare una situazione odierna quanto a prevenire possibili sviluppi tecnici e un'involuzione di carattere politica da parte dell'avversario sovietico. È un esempio fra mille, ma qualsiasi esame di situazione locale, non so, contenzioso fra Israele e paesi arabi, vi dimostrerà che ogni volta i militari e gli esperti e gli uomini di governo dell'una e dell'altra parte non ispirano mai la loro analisi a criteri di pura oggettività, ma proiettano nel tempo e soprattutto nella politicità una volontà e una capacità o tecnico-operativa più negative di quanto effettivamente siano. È chiaro che questo stravolge completamente quindi i termini di questa dinamica che abbiamo definito corsa agli armamenti. C'è stato uno studioso inglese che nel secondo dopoguerra, Richardson si chiama, ha pensato di provare a quantificare le spese militari e la corsa agli armamenti per vedere se effettivamente funzionava questo meccanismo speculare. La risposta è sì che funziona, ma non è ancora la risposta a quella domanda che poneva all'inizio: chi è che ha cominciato e perché tutto questo è cominciato. Diciamo che oggi, in una fase di crisi dei grandi sistemi filosofici e ideologici che pure hanno fortemente influenzato gli ultimi anni, tuttavia nella seconda metà degli anni Ottanta nessuno più riesce a fare un riduzionismo così meccanico, no? Spicciolo, anche per esempio poniamo nel senso suggerito dal marxismo, quello cioè che tutto quanto sia riconducibile alla dimensione economica. Tuttavia, ecco, pur con questa avvertenza, molti di noi ritengono che la dimensione economica rappresenti tuttora un fattore fondamentale nella corsa agli armamenti. La differenza rispetto agli ideologismi un po' troppo dogmatici, troppo rigidi di, poniamo, 15-20 anni fa, sono che sicuramente questo fattore primario va integrato da una serie di altri fattori, tra i quali appunto questo effetto imitativo, questo effetto dimostrativo che la corsa agli armamenti può avere anche sulla controparte, non va trascurato. Questo a sua volta si può sciogliere in vari sub-elementi di interpretazione, tra cui fondamentale quello psicologico. Forse qualcuno di voi ha letto le opere di Franco Fornari, almeno le più famose, Psicanalisi della guerra, Psicanalisi della guerra atomica. Fornari è un autore estremamente originale e acuto, sia pure si esprime nel linguaggio bizzarro e così allusivo della psicanalisi, che tuttavia compie una interpretazione molto suggestiva del fenomeno guerra e attribuisce questa aggressività, che assume poi in alcuni casi la forma bellica in grandi gruppi organizzati come gli stati, a differenza degli individui, assume questa forma quando proviene da una elaborazione del lutto, una elaborazione della morte e quindi della minaccia, della paura della scomparsa, dell'estinzione, eccetera, che Fornari definisce paranoica. Quando cioè l'uomo, in questo caso l'uomo organizzato in entità collettive, in entità tipicamente statali, Stato-Nazione, che è la forma così moderna occidentale dell'aggregato sociale, l'uomo in quei momenti non riesce a assumere su di sé il peso di una situazione e tende a proiettare sull'altro l'origine e le cause della sua situazione negativa. Può essere un altro interno, abbiamo la grande crisi tedesca degli anni 20 e 30, la crisi di una coscienza, di una cultura ricchissima, intelligente, che è frustrata dalla prima guerra mondiale, ridotta alla crisi economica, all'inflazione vertiginosa, alla disoccupazione, trova nel messaggio nazista l'identificazione di un altro, di un capro espiatorio al proprio interno, in questa minoranza etnico-religiosa rappresentata dagli ebrei. In altri casi l'altro è direttamente un altro Stato-Nazione, possibilmente uno Stato-Nazione dello stesso livello, in grado di sopportare anche psicologicamente il peso di questa attribuzione che gli viene conferita. È il caso, direi, di Unione Sovietica e Stati Uniti, dove sicuramente c'è una componente psicologica di questo tipo. Quando il presidente Reagan definisce 5 anni fa l'Unione Sovietica l'impero del male, è chiaro che sono dietro delle suggestioni di carattere psicologico, culturale e persino religioso che non possono essere trascurate, anzi sarebbe interessantissimo ricostruirle, per esempio collocandole in una certa ottica cristiana, in particolare nella sua versione protestante, e in particolare in quella subversione rappresentata dal fondamentalismo degli stati del Midwest americano. Ma questo ci porta troppo lontano. Soltanto una breve indicazione per dire che pure una persona come me, che è un ricercatore che si occupa del problema degli armamenti dal punto di vista essenzialmente socio-economico, tuttavia non può non tenere conto dell'enorme ventaglio di possibilità che ci sono di interpretazione di questo fenomeno. Io credo che dobbiamo proprio abbandonare quindi la pretesa di spiegare questo fenomeno complesso con un unico fattore. Quindi, anche come avendo avuto una formazione di carattere marxista, faccio in parte un'autocritica rispetto alla rigidità di un'interpretazione che riconduca direttamente tutto alla dimensione economica. Detto questo, però, la dimensione economica rimane importante. Ecco, io ritengo che, appunto, pur arricchita, integrata da altre prospettive, la dimensione economica rimane decisamente molto importante. È importante in età moderna, quando nell'Ottocento la grande industria pesante porta appunto la modernizzazione e l'industrializzazione dell'Europa continentale, prima in Francia ma poi soprattutto in Germania, sull'onda anche del riarmo, è inutile fare i famosi e celebri casi della Krupp fino alla prima guerra mondiale, quando determinati soggetti privati, i famosi mercanti di cannoni, hanno effettivamente un certo ruolo nell'acuire le tensioni locali e scatenare anche dei veri e propri conflitti. Sir Basil Zaroff, questo strano personaggio d'origine greca che veleggiava nel Mediterraneo, un po' come oggi altri personaggi con nomi diversi, rifornendo di armi questo e quell'altro stato balcanico in guerra fra loro. La situazione da allora si è enormemente, da un lato, semplificata, perché gli stati hanno assunto sempre più su di sé questo monopolio della forza, questo monopolio della violenza come i sali e i tabacchi, scriveva Freud molto acutamente nella prima guerra mondiale, e quindi ha, per così dire, emarginato questi personaggi che tuttora esistono ma stanno più sulla cronaca nera che nella cronaca internazionale, come anche vicende italiane recenti dimostrano. E in realtà si è semplificata da questo punto di vista, ma anche estremamente complicata per tutta una serie di variabili, anche di natura tecnologica, che hanno spostato i termini della questione. Il grande evento tecnologico che ha rivoluzionato l'età contemporanea in termini di pace e di guerra è ovviamente il 6 agosto 1945, la sperimentazione in vivo. Questo va anche ricordato, raramente si ricorda che questo paese ha questa responsabilità storica rilevante di aver fatto esplodere un ordigno su una città inerme, su popolazioni civili. Abbiamo l'irruzione sulla scena politica contemporanea dell'arma atomica. È chiaro che questo sposta completamente i termini del problema corso agli armamenti. Noi non abbiamo cioè più un processo dinamico come ho descritto, ma che è essenzialmente un continuum che parte dal piccolo conflitto di confine fra due paesi minori condotto a fucilate e senza soluzione di continuità può arrivare fino alla prima guerra mondiale. Noi no, abbiamo adesso con l'era nucleare una cesura, abbiamo una grossa spezzatura, un gap tra l'uso della forza attuale o potenziale che sia, tra armi convenzionali da una parte e armi nucleari dall'altra. L'arma nucleare è un'arma che dopo quelle due date del 45 non verrà più usata sul campo. Tanta è enorme la potenza che sprigiona che questo dato puramente inizialmente quantitativo, come talvolta succede in fisica e in filosofia, diventa un fatto qualitativo. Tanto grande è la capacità distruttiva che non dovete poi pensare limitata a quei due ordigni, ma come poi ben sapete si diffonde a ben cinque paesi ufficialmente ne sono dotati, altri se ne stanno dotando o già sono pervenuti e hanno superato la soglia nucleare, ma soprattutto due grandi paesi, le due superpotenze, due paesi leader, sono dotati di un numero di testate atomiche che ora non vi ripeterò i soliti numeri che ormai sappiamo tutti a memoria, ma nella qualità del fenomeno hanno raggiunto questa capacità di distruggere più volte il pianeta e quindi di rendere di fatto ingestibile lo strumento guerra. Questo è il paradosso della condizione atomica, e l'uomo, questa specie di Faust, questa specie di apprendista stregone, ha sviluppato uno strumento talmente potente e talmente definitivo che è lui stesso impotente di fronte allo strumento. C'è un feticismo quindi di questo strumento, come già la merce, secondo l'analisi di Marx, che si levava di fronte all'operaio che l'aveva creata, dotata di vita propria. Ora abbiamo quest'arma che si leva di fronte agli scienziati, di fronte ai militari, di fronte ai politici che l'hanno suscitata, come dotata di una vita propria. E tanto è incisiva e penetrante questa capacità che a tutt'oggi, est e ovest, nel mondo, in 45 anni di confronto, non hanno mai osato ricorrere, neppure lontanamente, all'uso della forza, neanche delle armi convenzionali. Quando noi sentiamo dire che l'arma nucleare ha garantito la pace, per questa accezione così limitata a cui facevo riferimento, dobbiamo dire è vero, è una realtà essa stessa inquietante, ma è di fatto una realtà storica, naturalmente provvisoria come tutte le cose storiche, ed anzi direi presumibilmente, lasciamo stare presumibilmente, diciamo che fino ad oggi storicamente ogni strumento tecnico, scientifico introdotto dall'uomo prima o poi è stato usato. Si tratterebbe in questo caso di una eccezione. È un fatto che a tutt'oggi, perlomeno da parte di questi due paesi che portano questa responsabilità, che esercitano questo potere, e quindi in qualche modo si sono anche autocostretti e legate le mani, paradossalmente, a non usare più tanto la forza, noi abbiamo una sorta di, appunto, autocontrollo, di autolimitazione. Quanto durerà? Sarà destinata a durare? Che cosa faranno le altre potenze atomiche? Che cosa faranno i paesi che progressivamente oggi, in modo diretto o indiretto, si stanno incamminando sulla strada dell'armamento atomico? Anche paesi di lunga civiltà e di cultura tradizionalmente non violenta e di grandissimi problemi economico-finanziari, tuttavia, penso all'India, non hanno esitato a dedicare milioni e milioni di dollari alla ricerca e allo sviluppo di armi nucleari. È facile immaginare che cosa succederà quando questo tipo di armi si affaccerà nel Mediterraneo, che è una realtà evidentemente lontana, forse, ma solo lontana nel tempo, quindi lontana nella quantità, ma non lontana nella qualità del processo. Ma questo spetta ai futurologi o agli strateghi, quindi ci addentreremo in un discorso di scenari che ci porta troppo lontano e che quindi lasciamo così come semplice spunto di riflessione. Bene, il quadro generale è rapidamente sintetizzato oggi con questa sorta di gentleman's agreement fra queste due superpotenze di uso della forza soltanto potenziale, soltanto minacciato, e minacciato poi tra l'altro in modo indiretto, perché i sensori dell'uno e dell'altro paese sono sensibilissimi, quindi anche sulla minaccia bisogna stare attenti. Abbiamo avuto un periodo di grave crisi politica internazionale nei primi anni 80, dal 79 all'83, voi sapete questo momento di riarmo che ha coinvolto l'Europa sia orientale che occidentale, con gli SS-20 sovietici prima e con i cosiddetti euromissili Pershing e Cruise da parte americana e degli alleati della NATO, ha appunto portato le relazioni fra i due paesi e fra le due alleanze NATO e Patto di Varsavia al punto più basso e quindi al rischio più alto dopo la Seconda Guerra Mondiale, forse con l'eccezione della crisi cubana. Va detto che negli ultimi due anni abbiamo rintracciato questi cauti segni di disgelo fra le due superpotenze, di ripresa del dialogo, e con tutte le difficoltà, voi sapete, siamo nell'imminenza di un incontro che dovrebbe portare al bando di quegli euromissili che tanta fatica, tanti rischi, tante paure, tante falsità politiche e giornalistiche sono costati, e che sono costati anche in questo caso grosse risorse economiche. Tuttavia sono una pedina della politica in questo caso, e quindi essi stessi rispondono in questo caso al primato della politica. Tuttavia la pace di cui abbiamo goduto in questi anni è una pace parziale, perché prima di tutto è una pace nucleare e quindi non coinvolge gli armamenti convenzionali, e poi una pace socio geografica, per così dire, coinvolge alcune società nella parte più sviluppata del pianeta. Quindi è una realtà di pace, perlomeno di non guerra, che riguarda sì Stati Uniti e Unione Sovietica, sì Europa orientale e occidentale, paesi come il Giappone, ma non riguarda assolutamente il sud del mondo, il quale, nonostante questa pace, o forse proprio per questa pace, ha riverberate su di sé tutta una serie di tensioni che, innestandosi peraltro su tensioni anche locali, perché non sono dell'opinione che per esempio realtà regionali come Iran e Iraq siano risolvibili semplicisticamente come un duello fra Unione Sovietica e Stati Uniti, sarebbe assolutamente assurdo sostenerlo, però indubbiamente su realtà locali di tensione si sono innestate e riverberate queste tensioni est-ovest che non hanno modo di esprimersi, che non hanno modo proprio per il blocco nucleare di trovare attuazione nella parte settentrionale del pianeta. E accanto a questa dimensione puramente politica c'è la dimensione economica che richiamavo all'inizio. Mentre le armi nucleari, per questo loro carattere paradossale, non possono essere più di tanto, possono essere sì oggetto di ricerca e di produzione, quindi in quanto tale rappresentare un importante volano nell'economia che le produce, ma non possono essere commerciate, o perlomeno non lo sono ancora ufficialmente, diverso il discorso per le armi convenzionali. Per armi convenzionali intendo anche grandi sistemi d'arma, evidentemente, come navi, aerei, elicotteri, carri armati e altri mezzi corazzati, i quali tutti, essendo appunto convenzionali, non avendo quindi questa sorta di blocco politico-psicologico che investe l'arma nucleare, possono essere commerciati e vengono regolarmente commerciati. Da chi vengono commerciati? Vengono commerciati ancora una volta dal nord industrializzato che li esporta al sud produttore di materie prime. Noi abbiamo avuto in particolare negli ultimi 15 anni questa dinamica. Un sud del mondo che dopo la guerra del Kippur nel 1973 coglie l'occasione per un passo che già stava in qualche modo maturando, il tentativo attraverso l'aumento dei prezzi del petrolio di riequilibrare, sia pure parzialmente, le ragioni di scambio nei confronti del mondo industrializzato esportatore di beni di investimento, di beni di consumo. Questo tentativo durerà all'incirca un decennio. Nei primi anni 80 noi assistiamo in sostanza al fallimento dei paesi produttori, in particolare di energia, ma in genere di materie prime che erano state un po' trainate da questo aumento del petrolio, al fallimento del tentativo di questi paesi di liberarsi, non dico di liberarsi da questa situazione di dipendenza, ma perlomeno di attenuarne i termini. Di fatto noi siamo tornati a un dominio sostanzialmente incontrollato del Nord attraverso le sue industrie, attraverso le sue organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario e così via. Bene, nel corso di questi 10 anni del resto, paradossalmente, questo riequilibrio a favore del Sud si era trasformato in un boom per il Nord, in particolare in una serie di beni e prodotti, in particolare in questo bene molto peculiare che sono le armi. Per tutti gli anni 70 i paesi europei, gli Stati Uniti e la stessa Unione Sovietica l'Unione Sovietica alla pari praticamente con gli Stati Uniti hanno esportato grosse quantità di armamenti nei confronti dei paesi del terzo mondo, in America Latina, in Africa, in Asia. E questo si è trasformato in un grosso affare, diciamo marginale relativamente alle proprie dimensioni per i due grandi paesi contrapposti. Unione Sovietica e Stati Uniti hanno un tale mercato interno che le esportazioni sono un fenomeno residuale rispetto alla produzione per le proprie forze armate e per i propri compiti strategici, giusti o illegittimi che siano, questo è un altro discorso. Completamente diverso è il discorso per i paesi europei, tra cui l'Italia. Nel caso italiano noi abbiamo avuto lo sviluppo di vere e proprie linee di produzione che esistono unicamente per i paesi del terzo mondo. E qui veniamo un po' alla situazione italiana, al punto secondo, diciamo, di questa informazione generale. L'Italia ha un ruolo nella corsa di armamenti che è esso stesso marginale. Questo va detto per chiarezza, perché non possiamo pensare di sopravvalutare il ruolo del nostro paese e quindi anche le possibilità che noi abbiamo in questo campo. Nello stesso tempo questo non attenua le responsabilità per la quota quantitativa e qualitativa che ci compete. L'Italia spende quest'anno, è previsto dall'attuale legge di bilancio in discussione al Parlamento, 21.000 miliardi per la difesa. Si tratta di una cifra di tutto rilievo, il ministero che spende di più dopo il Ministero della Pubblica Istruzione. Tuttavia c'è una differenza che in termini economici è importante: mentre la Pubblica Istruzione dedica il 90% delle sue risorse alla retribuzione di un esercito, però abbastanza pacifico, fatto da 1 milione di insegnanti, il Ministero della Difesa spende oltre il 50% dei suoi 21.000 miliardi per l'acquisto di beni e servizi, e quindi è molto più bravo il Ministero della Difesa in termini economici. Nel senso cioè che nel primo caso, adesso vado a spiegare questa apparente paradosso, nel primo caso noi abbiamo attraverso gli stipendi agli insegnanti i cosiddetti trasferimenti alle famiglie, cioè nel senso che questo 1 milione di insegnanti che percepisce questo, fra l'altro singolarmente preso, assai modesto stipendio, utilizza questo denaro per l'acquisto di un determinato tipo di beni, che sono i beni di sussistenza essenzialmente. Dubito che ci sia margine per beni molto più impegnativi che non siano il vestire e il mangiare sostanzialmente. I più risparmiatori possono pensare nell'arco di vari decenni di acquistare una casa, ma nell'arco di alcuni decenni. Invece cosa significa da parte del Ministero della Difesa destinare la metà dei suoi 21.000 miliardi non a pagare i militari, che pure governano a loro volta una grossa quota attraverso gli stipendi, quindi è alla pari con la pubblica istruzione, ma hanno 11.000 miliardi da spendere per l'acquisto di beni e servizi, i quali a loro volta in qualche misura sono analoghi a quelli che possono comprare le famiglie. Si tratta del vestiario per i soldati e si tratta dei pelati per fargli la pasta asciutta. Ma la cosa per noi rilevante, cioè rilevante del discorso che facciamo in termini economici, a sua volta una quota molto rilevante, pari a circa 5.000 miliardi, è destinata all'acquisto di armamenti. Voi direte, ma come, ma gli armamenti in fondo sono la cosa più improduttiva che ci... ahimè, non ha importanza la destinazione sociale del bene prodotto, ma ha importanza il ruolo che questo prodotto riveste all'interno dell'economia. E se voi quindi spendete 1 milione per comprare una fetta di aereo Tornado rispetto al 1 milione che spendete per comprare abbigliamento o alimentari, è diversa la composizione tecnologica di un tipo di merce e dell'altro. Se comprate 1 milione di aereo caccia, voi date un input all'intero sistema economico nel momento in cui voi acquistate qualcosa che ha contenuto dentro di sé lavoro altamente qualificato, il lavoro degli ingegneri che l'hanno progettato, degli operai qualificati che l'hanno prodotto e così via, materie prime e soprattutto tecnologia. Questo significa cioè che quel singolo prodotto per la quota che viene acquistato si riverbera a sua volta sull'intero sistema economico, mettendo in moto un'altra domanda, domanda di forza lavoro qualificata e domanda di tecnologia e naturalmente di prodotti a loro volta, dalle materie prime ai semilavorati, a subsistemi e così via, che tutti insieme andranno a formare il prodotto finito, i quali a loro volta sono lavoro di personale qualificato, di tecnologie avanzate e di materie prime estremamente costose e impegnative. Ora, il sistema economico fondato sul mercato, e questo è un dato così che oggi si tende un pochino a trascurare, magari perché se ne è parlato troppo forse 20 anni fa, ma adesso si sta correndo il rischio opposto, il sistema fondato sul mercato è governato dal principio del profitto. Il mercato non si pone il problema dei bisogni, il mercato si propone il problema di realizzare attraverso la soddisfazione dei bisogni la più ampia mole di profitti. E quindi in questo senso noi abbiamo dei singoli soggetti che sono soggetti di natura privata, anche se poi sono le partecipazioni statali nel caso italiano, il cui compito, e giustamente aggiungerei, è quello di fare profitti. Quindi noi non possiamo chiedere all'industria degli armamenti di porsi gli obiettivi politici e sociali rispetto alla quale poniamo riconvertirsi, perché concretamente essa prende corpo nelle decisioni dei suoi manager, che siano i privati come Agnelli, non ne parliamo proprio, ma anche i manager dell'IRI o dell'EFIM hanno come obiettivo quello di creare dei profitti, di dare lavoro alla più ampia quantità possibile di impiegati e di operai, di retribuirli quanto meglio è possibile e di spuntare alla fine dell'anno finanziario un utile il più elevato possibile, che nel caso delle partecipazioni statali è largamente simbolico e tuttavia comunque si trasforma in potere per il manager che lo ha realizzato e quindi che percorre una determinata carriera e gode anche poi di una suddivisione, sia pure abbastanza equa, di questi profitti. E nel caso di Agnelli non ne parliamo proprio, perché gli va direttamente in tasca. Quindi voi vedete che quando noi ragioniamo dei temi della riconversione o della sostituzione della spesa militare o della produzione militare con spese e produzioni di carattere civile utili sul piano sociale, noi sì, diciamo una cosa importante, ma vediamo solo, diciamo una cosa in ordine a metà del problema, l'uso sociale e politico del bene prodotto, ma dimentichiamo che a parità di condizioni, cioè un dollaro speso per l'uno e un dollaro per l'altro, un milione di lire per l'uno e per l'altro, in termini economici, in un sistema fondato sul mercato, un conto è spendere questo dollaro per fare il missile intercontinentale MX, come fa oggi il presidente Reagan, e un conto è spenderlo per, non so, bonificare i ghetti urbani o dare l'assistenza sanitaria o l'assistenza scolastica. Devo dire che nella situazione sovietica il ruolo della spesa della produzione militare è leggermente diverso, cioè nel senso che non essendoci un capitale privato, ma essendoci la proprietà statale dei mezzi di produzione, sia socialismo o qualche altro strano regime che non so definire, qui non ha importanza, manca però quel soggetto rappresentato dal capitale privato. E qui c'è effettivamente l'alternativa fra burro e cannoni. Quanto di cannoni spende Gorbaciov, tanto lui sottrae al cittadino sovietico in termini di burro. Mentre nel sistema fondato sul mercato la spesa della produzione militare ha un effetto moltiplicatore sull'intero sistema, al contrario nei sistemi a proprietà pubblica dei mezzi di produzione, quanto si spende in armamenti, tanto si sottrae ai beni di consumo e ai beni di investimento. Per concludere con l'aspetto economico per quello che riguarda l'Italia, in due parole, in Italia noi abbiamo circa 80.000 occupati nel campo della produzione bellica, probabilmente c'è una leggera contrazione o comunque un arresto sicuro della tendenza all'aumento degli ultimi 10 anni, eravamo passati da 60-80.000 nel giro tra gli anni tra il 78-79 e la metà degli anni 80, ora abbiamo raggiunto l'acme e probabilmente c'è una contrazione. Probabilmente il giro d'affari, ma molto così, sono stime molto da prendere con cautela, perché il ricalcolo complessivo lo stiamo attuando adesso all'archivio disarmo, è un'operazione che ci sta impegnando da un anno e non sarà pronta prima di alcuni mesi. Diciamo molto così, a grandi linee si può parlare di un fatturato di 10.000 miliardi, di cui circa 5.000 destinati alle forze armate italiane, quindi di questi armamenti prodotti, e altrettanti all'esportazione. Naturalmente l'esportazione è un fenomeno soggetto, come pochi altri, a una grande variabilità, e in questo momento in atto nel mondo c'è una crisi del commercio internazionale degli armamenti. Per i motivi che accennavo all'inizio, i paesi produttori di materie prime come il petrolio hanno oggi una grossa crisi di liquidità, i famosi petrodollari sono sempre di meno e più rari. Aumenta l'indebitamento dei paesi non produttori di petrolio e in genere quindi il terzo mondo è meno in grado di acquistare o se volete sperperare risorse per gli armamenti, e questo indubbiamente si ripercuote sul commercio internazionale degli armamenti e quindi dannosamente, negativamente sui paesi produttori. Altro elemento che pone in difficoltà l'Italia in quanto produttore di armi è la comparsa sul mercato internazionale degli armamenti di altri produttori. Si tratta dei paesi di nuova industrializzazione, i quali non sempre ma spesso hanno nella industrializzazione militare, vedono o credono di vedere nell'industrializzazione militare il momento di decollo verso tecnologie più avanzate e verso appunto l'imposizione del modello industriale. Quindi abbiamo paesi del terzo mondo che in via di industrializzazione peraltro, che stanno diventando importanti produttori di armi. Penso al Brasile, penso a Formosa, le due Coree, Singapore, sono tutti paesi che via via stanno entrando nel mercato degli armamenti. Dico questo per ricordare anche il ruolo negativo che essi hanno poi sulle esportazioni italiane, proprio perché vanno a produrre sistemi d'arma molto simili a quelli prodotti dall'Italia. Ecco, l'Italia non è a un livello tecnologico avanzatissimo, evidentemente non può competere con le superpotenze ma neanche con i paesi europei più industrializzati, si colloca a un livello intermedio con un prodotto discretamente operativo, facile da mantenere, facile da governare e soprattutto, e quindi proporzione, abbastanza economico. Questo è stato il segreto del boom italiano degli armamenti nel corso degli anni 70. Questo boom ha raggiunto un po' l'apice nell'82-83, da quel momento è iniziata una lenta discesa del mercato internazionale delle armi controllato dall'Italia. Bene, dopo questi dati concludo con la parte relativa alle fonti. Ecco, mi sembra interessante questo. Credo che ormai l'informazione su questi temi circola, se la si vuole procurare è possibile procurarsela. Tuttavia può essere anche interessante il metodo con cui procurarsela, cioè nel senso che in particolare chi è operatore nel sociale, penso all'insegnante, penso all'animatore di comunità, penso allo stesso sindacalista, può essere interessante ripercorrere un po' l'itinerario attraverso cui questi dati e queste analisi vengono rese disponibili. Quindi delle volte è utile fare in proprio questo percorso, non sempre è possibile, ma delle volte può essere utile. Allora, a questo punto bisogna porsi il problema delle fonti. Avevo accennato che le fonti le cito stasera per comodità, come ripartite in questi due blocchi, fonti italiane e fonti straniere. Allora, va detto che in campo internazionale esistono dei centri studi molto accreditati e molto seri in grado di dare una informazione sintetica dei vari problemi. Sintetica vuol dire ancora una volta che non sono fonti primarie, sono fonti secondarie, cioè rispetto alla fonte primaria rappresentata dalla notizia trapelata sui giornali o acquisita direttamente, loro raccolgono tutte queste fonti primarie da grandi osservatori collocati di solito negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Svezia, e da lì assemblano insieme queste notizie e fanno una sintesi, danno dei dati aggregati. Questi istituti hanno ovviamente anche una qualche filosofia, una qualche posizione politica, devo dire che complessivamente però tentano di dare dei dati in qualche modo separati dalle interpretazioni. Naturalmente queste fonti sono tutte occidentali o al massimo, come nel caso della Svezia, di un paese non appartenente ad alleanze militari. Purtroppo, dico purtroppo soprattutto per loro, non abbiamo fonti paragonabili per quello che riguarda l'Est, i paesi socialisti. La politica dell'informazione seguita dall'Unione Sovietica è una politica estremamente arretrata e non si riesce ad andare molto oltre su questi temi i bilanci ufficiali dello Stato sovietico, i quali dedicano ogni anno alla spesa militare dalle 18 alle 20 parole e un'unica cifra. Voi vedete una situazione assolutamente e ridicolmente inutilizzabile per chi voglia tentare un'analisi di questa realtà. Naturalmente poi su questo si innestano anche le strumentalizzazioni di parte occidentale, in particolare americana, su questo si potrebbe poi fare un capitolo apposta, tutte le stime che si sentono circolare prodotte dalla CIA o prodotte dal Pentagono, 2 volte su 3, non voglio dire 9 su 10, ma 2 volte su 3 sono sicuramente strumentali e soprattutto contingenti, servono soprattutto per quella particolare frangente politico. Diciamo, un maggiore serietà hanno gli istituti di ricerca, anche ufficiali, anche americani. Il più specifico di questi enti è l'ADA, Arms Control and Disarmament Agency di Washington. È un'agenzia federale, ACDA, lo pronuncio all'italiana, sarebbe ACDA, sì, Arms Control and Disarmament Agency. Comunque io poi vi ho portato le fotocopie di queste fonti e le passerò poi a Gianni in modo che siano rese disponibili per la prossima volta e voi avrete di fronte questi testi di cui vi sto parlando, anche per farvi vedere che sono testi in carne e ossa, cioè in carta e inchiostro, non è che sono mitici come si può pensare. Tutti gli anni l'ACDA pubblica il World Military Expenditure and Arms Transfers, questo volumetto, un volumetto di un 150 pagine nel quale vengono elencate le principali, i principali dati relativi al commercio internazionale degli armamenti dell'Unione Sovietica, che ovviamente qui è collocata al primo posto, mentre altre fonti collocano al primo posto gli Stati Uniti, ma devo dire complessivamente sono dati interessanti, sono dati molto utili, qui c'è poi il sommario dell'indice, e sono soprattutto interessanti, se non di volta in volta nel dettaglio, sono interessanti come tendenza. Ecco, bisogna sempre pensare che questi dati vanno intesi con cautela, abbiamo a che fare con una realtà estremamente politicizzata come gli armamenti, e quindi in quanto tale non possiamo pensare che volontariamente o meno non ci sia mescolata anche un'opinione. Venendo alla seconda delle fonti, seconda adesso in ordine puramente casuale di esposizione delle fonti occidentali, c'è a Londra l'International Institute for Strategic Studies, che elabora tutti gli anni l'ormai abbastanza noto The Military Balance, il bilancio militare. Questa è una pubblicazione appunto annuale, anche questa è una pubblicazione abbastanza ridotta ma concentrata, nella quale vengono riportati tutti i paesi del mondo e per ciascuno tutti i dati relativi alla forza militare, numero di uomini alle armi, divisione tra le diverse armi, dotazione di armamenti e ogni altro dato che può interessare chi si occupa di pace, di guerra, di militarismo e di antimilitarismo. Anche qui siamo in un'ottica complessivamente definibile come occidentale, questo non toglie che l'ISS di Londra è un istituto serio, autorevole, che fa degli studi anche monografici su singoli temi che sono in genere piuttosto apprezzati. Abbiamo poi una fonte americana indipendente, si tratta di una ricercatrice, una donna che ha lavorato a lungo con l'ACDA, quell'ente di prima che è un ente ufficiale, un ente federale degli Stati Uniti, che si occupa di controllo di armamenti ma non di disarmo nel senso che diamo noi, senso molto istituzionale, quindi governativo. Si tratta di Ruth Sievard, questa autrice è uscita a suo tempo dall'ACDA e ha dato vita a un centro studi che tutti gli anni pubblica questo World Military and Social Expenditures, molto interessante perché pone a raffronto lo sforzo militare in termini di risorse, in termini di spese, in termini di armamenti con le spese sociali, quindi per tutti i paesi del mondo, e per i principali paesi del mondo e per tutte le aree geografiche, mette a raffronto che cosa si spende, poniamo, per le forze armate e che cosa invece per la sanità o per la pubblica istruzione, per l'assistenza agli anziani e così via. È una fonte quindi già vedete schierata in qualche modo da una posizione critica, sia pure essa stessa molto ben documentata, seria, non ideologica, ma certamente come dire, di contraltare alle lobbies del complesso militare industriale. E infine abbiamo il SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, che è forse il più autorevole e accreditato centro studi sui problemi del disarmo. Naturalmente, occupandosi di disarmo, il SIPRI si occupa anche di riarmo. Ogni anno pubblica questo yearbook, questo annuario, molto ricco, pieno di notizie, è un grosso volume di circa 1000 pagine, e nel quale viene fatto il punto sul livello delle spese militari, del commercio internazionale degli armamenti, dei progressi, progressi adesso in senso puramente materiale, fatti nei diversi sistemi d'arma, nei diversi settori bellici. E altresì dà appunto un resoconto delle scarsissime iniziative e progressi che invece vengono fatti nel campo del controllo degli armamenti e del disarmo. Il SIPRI è appunto autore ogni anno di numerose monografie su singoli temi della corsa degli armamenti e del disarmo e poi di questo famoso annuario, questo SIPRI Yearbook, il cui solo indice qui mi pare che ha portato via le fotocopiatrici dell'archivio una quindicina di fogli, altrettanti ne porterà via, ahimè, se moltiplicati per i partecipanti qui del centro interconfessionale, quindi già ne è preoccupato. Comunque forse potrebbe essere sufficiente il frontespizio per memoria. Di questo annuario l'archivio Disarmo, in collaborazione con l'Unione Scienziati per il Disarmo, pubblica ogni anno da 5 anni la versione italiana. La versione italiana è uscita, la versione 86, ed è in corso di preparazione la versione 87, è la versione, vi rassicuro subito, più ridotta. Non si tratta di mille e tante pagine, si tratta di circa 300 pagine che sintetizzano i principali dati, le principali acquisizioni del SIPRI anno per anno. Ogni anno viene dato un titolo un po' di fantasia, io trovo, così per esigenze editoriali. L'ultimo anno è intitolato Armamenti, guerre stellari e disarmo oggi, ma per tutti c'è questo sottotitolo più, direi, serio, se volete, che è Rapporto SIPRI di volta in volta dell'anno in corso. È uno strumento utile per chi si voglia informare, e mentre rimane ovviamente direi primaria questa fonte rappresentata dal SIPRI in inglese, che per chiunque vi può accedere certamente è il più esaustivo possibile. Inutile dire, per esempio, che per chi lavora nella scuola l'uso di queste fonti, che ormai 9 volte su 10 sono in inglese, potrebbe essere anche un campo di sperimentazione interessante per l'insegnante di lingue, per esempio, mentre è ovvio immaginare tutte le possibili altre applicazioni che può avere il discorso di armi e disarmo per quello che riguarda materie come il diritto, l'economia, la stessa ragioneria per quello che riguarda le fonti primarie. Concludo rapidamente con l'Italia, non mi addentro sulle fonti secondarie italiane, esistono anche in Italia dei centri studi che si occupano di questi temi, naturalmente non con la capacità organizzativa e finanziaria dei quattro istituti che vi ho appena citato, evidentemente, ma che comunque sono segnale di un crescente coinvolgimento dell'opinione su questi temi. L'archivio Disarmo è fra questi, non ci siamo solo noi, ringrazio Gianni che ci attribuisce questa primogenitura, forse storicamente così, ma insomma esistono anche altri punti di vista, da altrettanti punti di vista politici e ideologici. Ricordo fra l'altro ci sono vari archivi locali, a Brescia, a Torino, a Bologna e così via, vari centri studi col più o meno direttamente collegati all'archivio Disarmo o anche indipendenti, che fanno un'azione di interpretazione locale molto importante. Esistono enti che lavorano su questi temi da un'ottica forse più istituzionale, penso per esempio all'ISTRID, un istituto che è stato costituito 5 anni fa con una rappresentanza di forze politiche molto ampia, di carattere direi parlamentare, dai comunisti fino ai liberali. Ci sono poi singoli partiti che sono dotati di propri centri studi come i radicali e così via. Quindi c'è un proliferare effettivamente di iniziative, alcune buone, altre buonissime, altre così così, ma insomma complessivamente c'è un segno di interesse verso questi temi. La produzione è più o meno quella che conoscete, che frequentando questo centro avete sotto mano, insomma le varie schede, i quaderni, traduzioni di studi esteri e così via. Volevo spendere però una parola per ricordare le fonti primarie. Ecco, ancora una volta interessanti per chi, insegnante, operatore in genere, vuole non soltanto la informazione, non soltanto la notizia o l'interpretazione, ma vuole anche ricostruire un po' il modo per arrivarci. Ecco, per chi ha questo tipo di interesse, basta avere un po' di fantasia e un po' di dinamismo nel procurarsi le fonti, sono disponibili delle fonti primarie molto interessanti. Io credo per esempio che un discorso fatto, non so, a una classe di studenti, dalla professoressa di storia o complessivamente di lettere, tanto meglio in alcuni casi, e già possiamo andare più in profondità se fosse ragioneria, potrebbe essere fatto parlando di spesa militare, andando a vedere il bilancio della difesa italiana. Il bilancio della difesa italiana è un documento pubblico, è prodotto di anno in anno dalla tipografia del Senato e della Camera, è anche abbastanza facilmente acquisibile, per esempio attraverso i gruppi parlamentari, cui ciascun cittadino, ciascuno di noi può accedere, è un grosso volumone che presenta grossissime difficoltà innanzitutto a essere letto, e già questo trovo sia molto educativo. Un atto pubblico dello Stato, controllato dal Parlamento, e è attuato dal governo che si legge male, già secondo me è estremamente rilevante, significativo, e come tale va decodificato. Tuttavia, pur con alcune difficoltà, può essere interpretato. E da lì io credo, e questo vale altresì per il discorso generale del bilancio dello Stato o della legge finanziaria, da lì emergono delle priorità, emergono dei punti, dei problemi, delle contraddizioni molto interessanti. Si possono fare raffronti con anni precedenti, si possono fare raffronti tra diverse voci di spesa, la voce sanità per esempio, la voce istruzione, la voce difesa e così via. Sono possibili tutta una serie quindi di esercitazioni sui quali adesso non mi addentro, ma sui quali poi chi fosse interessato, insomma, sono sempre disponibile singolarmente, individualmente come archivio di Sarno a dare una possibile così, consulenza. Altra cosa interessante sono le aziende che producono armamenti. Anche quello potrebbe essere un interessante terreno di esercitazione sul piano conoscitivo. Negli Stati Uniti, per esempio, dove c'è molto questo concetto della democrazia grassroots, non affidata a grandi organizzazioni come in Italia i partiti o i sindacati, ma piuttosto a radici d'erba, cioè proprio diffusa sul territorio, nelle comunità locali, nelle parrocchie, nelle comunità religiose, nelle contee. Insomma, c'è questo atteggiamento. Io non credo che il sistema politico americano sia migliore del nostro o che ci sia più cultura politica negli Stati Uniti che da noi, francamente penso il contrario, però voglio dire, apprezzo del mondo anglosassone questa concezione di base, diciamo, no? Della prassi politica e anche della conoscenza. Ecco, dicevo, negli Stati Uniti c'è per esempio tutta una serie di piccole organizzazioni che fanno questa azione molto importante di rilevazione sul proprio territorio degli insediamenti industriali, e questo chiama in causa tutto il discorso dell'ambiente, tutto il discorso dell'ecologia, tutto il discorso dell'inquinamento, ma chiama in causa anche il discorso del complesso militare industriale. Quindi molte volte vengono operate delle ricognizioni in loco sulla produzione di armamenti, e questo si sta diffondendo un po' anche in Italia. Quindi direi, provate a conoscere l'industria bellica del vostro paese o del vostro quartiere, sicuramente ce n'è una. Ormai nel nostro paese ci sono circa 300 unità produttive fra grandi, piccole e piccolissime, che hanno, non dico in vasto, diciamo, si sono diffuse in tutto il territorio nazionale. Soltanto a Roma noi abbiamo censite 50 e sicuramente altre 10 o 20 sfuggono alla nostra rilevazione. Ci sono gruppi all'interno del Movimento della Pace che per esempio si sono divertiti, per così dire, a operare questa rilevazione. Questa è una cosa che senza grandi pretese scientifiche, però importante sul piano didattico, può facilmente e istruttivamente essere condotta nell'ambito di una classe. Andare ad esempio a fare una ricognizione nella zona tiburtina di una determinata azienda o di un determinato gruppo di aziende, vedere l'impatto che ha sul territorio, quanti sono gli occupati, quali sarebbero i problemi di fronte a una possibile riconversione. Ecco, arrivare quindi a questi grandi temi di natura politica attraverso questa via appunto della rilevazione diretta, pur con tutte le difficoltà che sappiamo esserci su questi terreni, difficoltà tecniche e difficoltà politiche. Difficoltà tecniche sono quelle di, per esempio, riuscire faticosamente ad avere un bilancio e poi doverlo interpretare. Tuttavia esistono degli strumenti, esistono delle competenze, ci si può ricorrere, esistono anche delle guide. C'è anche un libretto degli editori riuniti, un libro di base per leggere i bilanci, per dire.
oltre ad esserci appunto le competenze acquisite. E poi, soprattutto, le difficoltà sono politiche, certamente un po' nella cortina di riservatezza, di segreto che si tende a opporre su questi temi. Bene, rompere questa cortina di segreto, levare un po' questo argomento dalle mani degli addetti ai lavori, è esattamente il compito che abbiamo di fronte tutti noi. Grazie. Bene. A questo punto inizia la parte, ahimè spero non troppo contrata, insomma comunque, quindi sottratto all'aeronautica che ne aveva il monopolio. Il Crociere Garibaldi è finalmente una realtà, è stato inaugurato recentemente ed è pronto in capo a un anno a dotarsi di questi aerei a decollo corto, questi Sea Harrier prodotti dall'Inghilterra, con i quali appunto potrà poi essere presente nei punti caldi del Mediterraneo, come auspica il nostro governo. E invece per quello che riguarda la riconversione, certamente questo è un problema molto complicato, molto controverso. Ripeto, facendo un discorso realistico, non pacifista astratto, ma realistico, quello che sarebbe da reclamare sul piano politico, cioè un piano politico e un piano economico. Il primo dei due è sicuramente il piano politico. Quello che andrebbe reclamato dovrebbe essere una ricognizione delle reali esigenze delle forze armate italiane per compiti rigorosamente difensivi, come prevede la Costituzione. Noi non pensiamo all'abolizione evidentemente di questa funzione e neanche dello strumento che bene o male la adempie, che sono le forze armate, perlomeno non ci crede, non credo che l'archivio, no, forse l'archivio di Sarmo qualcuno c'è, perché le idee sono molto varie. Diciamo la maggioranza di noi non pensa a questo come un obiettivo possibile. Diciamo che tuttavia potrebbe essere imposta con una battaglia di opinione, di mezzi di informazione e parlamentare, se ci fosse, fossero il partito o i partiti disposti a raccoglierla, una battaglia per imporre appunto questa ricognizione sulle esigenze delle forze armate. Sulla base di queste esigenze allora si dovrebbe fare una sorta di programmazione su quale industrie devono fare che cosa. È chiaro che andrebbero a questo punto sacrificate tutta una serie di industrie che già oggi producono a priori per il terzo mondo. La SIA Marchetti di Varese, che fa degli aeroplanini da addestramento a elica, che però opportunamente truccati con cannoni e cannoncini diventano degli aerei antiguerriglia, chiaramente finirebbe di produrre questo tipo di prodotti. Non c'è niente da fare e quindi si porrebbe un problema immediato di conversione. Seconda dimensione, quella economica o tecnica, questa è relativamente più facile. Ecco, in una situazione come quella italiana non siamo a livello degli Stati Uniti, che se tu levi la colonna rappresentata dalla spesa della produzione bellica rischia di crollare tutto. In Italia questa produzione e questa spesa sono relativamente marginali, cioè noi occupiamo 80.000 persone, saranno l'1,4% dell'intera occupazione industriale. Non è, è un problema da valutare, non è da chiudere gli occhi, non è da buttar via, però insomma non è che ci impedisce, non è per quello che mangiamo. Allora, la riconversione avrebbe senso su tutta una serie di realtà che per definizione non servono alle esigenze nazionali. E allora lì sul piano tecnico, sul piano operativo, sarebbe possibile fare qualcosa che, ripeto, tecnicamente è possibile. Naturalmente salvaguardando i livelli di tecnologia, i livelli anche occupazionali, senza i quali evidentemente tu non troverai nessuna forza politica e sociale che si mobilita per questo obiettivo.
Scusa, quando si dice rivedere di che cosa effettivamente hanno bisogno le forze armate, a che cosa si pensa? Non so se è ingenua la mia domanda.
Sì. No, invece è molto puntuale, certamente. Cioè, noi abbiamo una Costituzione che prevede l'esistenza di forze armate, prevede anzi che la difesa sia dovere del cittadino, sacro dovere, con un pizzico di retorica così è stato definito. Vabbè, comunque questa è nella carta costituzionale, partiamo da questo. Allora vuol dire che l'Italia adotta una politica di pace, utilizza strumenti diversi dalla forza per dirimere eventuali controversie, e devo dire che grosso modo questo in 40 anni è successo, no, bisogna dare atto, con tutta la critica da fare ai governi di direzione democristiana, grosso modo questo è stato rispettato. Per fare questo deve anche dotarsi di un'istituzione che sono le forze armate. Queste forze armate per poter operare hanno bisogno di questo mezzo materiale rappresentato dalle armi. Però il problema è vedere quali armi configurano un tipo di apporto che è costituzionalmente accettabile. Se si dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e fa una politica quindi soltanto difensiva, bisogna vedere se un'arma come l'incrociatore tutto ponte, capace di raggiungere e migliaia di chilometri di distanza, portando sopra di sé un carico bellico rappresentato dagli aerei, è uno strumento di difesa. Bisogna dimostrare se l'aereo RCA Tornado, che si spinge per parecchie migliaia di chilometri sul territorio dell'avversario, è un mezzo di difesa. E attenzione a dire no, come fanno.